Bene bene, male male, Tre Moschettieri Edition, con Giorgio Van Straten, Giovanni Gozzini e Raffaele Russo. Palumbo.
Ci siamo, e la luna Russo è il titolo di una trasmissione televisiva di quest'ora.
Ora citiamo anche Loredana per te, per me, per tutti.
Però è spiritoso, dai.
Siamo tornati tutti alla base, ci risiamo nella formazione classica, Giorgio Mastraten e Giovanni Gozzini. Bene bene male male, chiamateci allo 055 739 9933, scriveteci al 366 620 155. Incredibile, la prima volta in anni mi lasciate dire queste cose senza interrompermi, non mi spiego come possa essere successo.
Abbiamo perso l'esperienza di darti la R.
Diciamo che la probabilmente R. anche voi state riflettendo su questo fenomeno delle sardine, per questo mi vedo così perplesso. Quanto disincanto in questo sorriso. Ragioniere, siamo anche in diretta Facebook, presumo. No, non siamo in diretta Facebook.
Chi è sta diretta Facebook? Infatti, già la parola mi fa Facebook. Venire l'ordinaria.
Quando sento parlare di Facebook metto mano alla pistola.
Questo passatismo.
No, è il nostro futurismo.
Chi sta su Facebook è morto Facebook, non lo sai. Ormai da tempo, ora c'è tutta altra roba.
Infatti.
Allora, comunque l'altra roba fa schifo quanto Facebook.
Sardine.
Le sardine, che anno era quando c'era i Girotondi e Nanni Moretti in piazza?
Era 20 anni fa.
Siamo a rifare il giro dell'Oca, cioè ogni tanto la società civile italiana, che mantiene ancora intatte o perlomeno parzialmente intatti degli anticorpi, sussulta uno spasmo e dice: ma dov'è la politica? Come quando Peppino Di Vittorio nella piazza di Corleone gridava: ma dov'è Rizzotto, che l'avevano sparato, certo, e messo nel cemento armato. Ecco, la politica oggi è sparata e messa nel cemento armato. Dov'è la politica a livello mondiale, cioè dall'Iran al Venezuela, dov'è la politica?
Questo io nei 56 candidati possibili tra i democratici degli Stati Uniti, non so se hai visto il dibattito, sembrava davvero gli stati generali della
questa
sinistra.
Hai detto una cosa giusta: una delle cause di scomparsa della politica è l'effetto corrida di nel senso di Corrado Maltoni. Ti ricordi chi era Corrado?
La corrida, dilettanti allo sbaraglio.
Dilettanti allo sbaraglio, eccoci, questi qui. Anche in Italia, no? Cioè, quanti ne abbiamo tra 5 Stelle, PD, eccetera?
Però, non facciamo però i vecchi brontoloni, no? O no, le vecchie zie, perché, no, voglio dire, allora, che ci siano dei sonsulti della società civile, francamente, è incoraggiante, perché, diciamo, che non si decida che tutto ormai tanto va in questo modo, che ci siano delle persone, mi auguro, diciamo, senza particolari interessi personali, che reagiscono a questa cosa e dicono: no, cioè è inaccettabile. Che dicono: in Italia non ci sono solo quelli che pensano che, appunto, oh mamma mia, non è il momento adatto. Quant'è che ti senti dire: non è il momento opportuno di fare lo ius soli o lo ius culturo, come lo vogliono chiamare, no?
La risposta di Orlando è stata simpatica.
Mi ricordo 5 o 6 anni fa il sindaco di questa città che dice: è giusto, ma non è il momento adatto. Ma perché è sempre il momento adatto delle cose giuste?
Bellissimo.
E in più
Orlando ha detto: riusciamo a fare anche due cose contemporaneamente.
Questo è un altro discorso, quello va bene, ma diciamo, no, ma anche non è opportuno, no, perché in Italia c'è anche tutta una serie di persone che non la pensano come Salvini o come quelli che votano Salvini, e quindi forse un modo, diciamo, di recuperare è anche esplicitare queste differenze. Quindi, fra l'altro, leggevo oggi di corsa credo un sondaggio sull'antisemitismo in Europa, no?
C'è da mettersi le mani nei capelli.
Dice: il 25% degli europei ha un pregiudizio antisemita, questa percentuale sale al 48%, immaginati dove, dimmi il paese.
Austria.
Ma che Austria? La Polonia, no? Ah, saprà sapere.
Non consideravo Europa la Polonia.
Veramente. Appunto, va bene. Allora, in un clima come questo, bene, dopodiché, giustamente, non è che, ma nemmeno loro però pensano, io il 30 ci vado in piazza, diciamo, non ho tessere di nessun partito, posso andare.
Ore 18:30, piazza della Repubblica Firenze.
Esatto. Io non credo che le sardine abbiano la pretesa, diciamo, di essere un partito politico. Hanno la pretesa di dire: guardate, ci siamo anche noi, ponetevi il problema di rappresentarci. Questo è.
Cari populisti, lo avete capito, la festa è finita. Per troppo tempo avete tirato la corda dei nostri sentimenti, l'avete tesa troppo e si è spezzata. Per troppo tempo vi abbiamo lasciato fare, avete ridicolizzato argomenti serissimi per proteggervi buttando tutto in cacciare, adesso ci avete risvegliato e siete gli unici a dover avere paura. Siamo scesi in una piazza, ci siamo guardati negli occhi, ci siamo contati, è stata un'energia pura. Lo sapete che cosa abbiamo capito? Che basta guardarsi attorno per scoprire che siamo tanti e molto più forti di voi. Questa è una parte piccolissima del manifesto, diciamo così, delle sardine.
Non credo ci sia, quindi sì. Ben venga le sardine, quella dei girotondi,
2002,
già quelli
2002,
pronti, girotondi, diciamo, essere i dirigenti dei girotondi, capito voglio dire?
Sì.
Beh, invece le sardine mi sembra francamente sia semplicemente la gente che dice no, basta.
Però questa storia dura dal 1987.
Ragazzi, ma questo è però colpa della politica, è colpa delle sardine.
Infatti, ragazzi, quando il dito indica la luna, gli imbecilli guardano il dito, noi cerchiamo di guardare la luna. Le sardine sono l'ennesimo sintomo di una politica che manca, che deve ritornare a farsi partito serio, cioè creatore di cultura politica di governo. Non c'è niente di cultura politica di governo nel manifesto delle sardine,
no,
ed è
giustamente
giusto così, ed è giusto così. I movimenti servono a additare i problemi. Dopodiché cultura politica di governo vuol dire che te devi essere in grado di esprimere degli indirizzi sulle politiche economiche, non soltanto sullo ius soli, perché su quello recuperi anche un po' di identità tua tradizionale, identità, eccetera. Sì, il dodotismo è stato la malattia senile del comunismo, no? Cioè quando te hai fatto,
questa non l'avevi mai sentita, è stato un cavallo di battaglia importante, mentre tu non c'eri.
Quando la CGIL ha cominciato a fare il sindacato dei diritti ha dimenticato la lotta di classe. Tu guarda, no, su ogni questione di conflitto, di fabbrica e chiude, ci si rivolge allo Stato, alla regione, il padrone esistono, no? E con loro si fa la guerra, la contrattazione, gli scioperi per ottenere dei miglioramenti.
Il padrone non ha volto, non ha una sede,
non è vero.
Non lo acchiappi, non risponde a leggi che non ci sono perché non sono sovranazionali. Anche il Movimento 5 Stelle...
Sta attento.
Tu te le vai a ripiegare allora, tu, no. Mittal...
Ma carino, però, io forse a Mittal non glielo vendo. Attenzione, perché alla vendita a Mittal c'era tutta una serie di... Anche di politici, e comunque di persone in grado di intendere di volere, che a Cermittal non gliela volevano vendere, perché... Diciamo che c'era dietro una gabola, lo si capiva da allora. Oppure chi è che ha dato l'Italia la prima volta ai capitani coraggiosi? Perché sembrava, diciamo, non si potesse fare a meno della compagnia di bandiera, che io ancora oggi non riesco a capire perché. Ma va bene, mi sembra, diciamo, più utile far l'acciaio, sinceramente, avere la compagnia di bandiera, perché poi tanto i voli te li mettono, non è che la gente non vuole andare a Roma o non vuole andare che ne so dove, quindi poi i voli qualcuno ce li metterà. In ogni caso, vendevi, come posso dire,
i
capitani coraggiosi. Allora, quindi non è vero, cioè è vero che ci sono degli elementi nell'economia che sono sovranazionali e te dovresti cominciare a cercare tutti insieme di dire: aspetta, però, amor mio, se te fai tali come posso dire, fai tali ricavi che il tuo patrimonio alla fine è di 1.000 miliardi e fa la gara fra Bezos e Bill Gates su chi è il più ricco del mondo, allora forse evidentemente ti si è tassato male, diciamo, non come persona, come azienda.
Però anche in questo caso, come dire, la dimensione europea, quantomeno,
sì, certo, benissimo.
Infatti, avrebbe un significato.
Ma non per questo c'è, non a caso, per questo c'è l'Europa. Ma al di là di questo, ma poi ci sono anche delle cose invece che dipendono direttamente da te, queste che ho appena detto. Dopodiché però, Giovanni, non c'è solo l'economia, perché sennò, diciamo, tutto diventa una questione di economia e di quattrini. E si torna, diciamo, te dici che il rodotismo è la malattia segna del comunismo, ma forse diciamo anche un eccesso di marxismo può essere pericoloso. Cioè non è che la sovrastruttura è solo sovrastruttura, no? Quindi diciamo ci sono dei valori, delle questioni legate, diciamo, al vivere insieme che non possono essere, diciamo, abbandonati. Perché quando te parli di ius soli, in realtà stai parlando di una certa condizione dell'altro. E ti ricordo, come ho detto, mi pare anche qui, non tanto tempo fa, che quando lo straniero è nemico, in fondo alla catena sta il lager, diceva Primo Levi.
Sì.
E quindi...
Dopodiché,
tu fai anche lo storico, ti ricordo.
A proposito di storico, però, una domanda, perché ci scrive Alessandro su WhatsApp, dice anche il Movimento 5 Stelle era nato per protesta, poi qualcuno ne ha approfittato per prendere una poltrona, quando è diventato partito farà la stessa fine, dice Alessandro. Però chiedo allo storico, anche storico del giornalismo, i media questo genere di movimenti tipo sardine sono abituati a stritolarli, cioè a portarli sull'altare per una settimana e poi a farne diventare polvere nel giro di due settimane.
Sì, diciamo che l'unica razza inferiore realmente esistente, cioè i giornalisti, dovrebbe fare pulizia mentale e ripartire dal concetto di notizia. Invece di cavalcare via via le varie ondine, onde, cavalloni che... chiedersi perché e fare un po' di interpretazione del mondo e leggersi qualche libro invece di scriverlo, perché uno dei problemi che i giornalisti, soprattutto italiani, hanno è che scrivono più libri di quanti ne leggano. Detto questo, tornando sul discorso di Giorgio, noi abbiamo un doppio problema. A, strumenti. In America ci vorrebbe un partito democratico in grado di ripartire bene i voti, perché non si può prendere 3 milioni in più di voti di candidato repubblicano e perdere, perché vuol dire che la distribuzione
è una questione di sistema elettorale,
sì, fatta, dici tutto quello che vuoi, però vuol dire che il partito non ha avuto il polso della situazione,
cioè, i voti in più presi da Hillary Clinton, capisci che lì c'è un sistema elettorale
secondo
da manicomio.
Tu ti metti in una camera di consiglio a porte chiuse, ragioni e selezioni sulla base di un ragionamento politico il candidato giusto. Questo è il problema degli strumenti. Sul problema della cultura politica, ahimè, noi siamo ai prolegomeni, perché stante che ogni problema che hai è globale, l'Ilva, se hai una visione globale dell'industria dell'acciaio e dell'industria in generale, lo vedi in tutt'altri termini di quello che è stato visto finora, ma dico l'Ilva per dire la finanza, le migrazioni, il clima, cioè questo livello di cultura politica globale che ha come suo principale terreno di lotta la collaborazione intergovernativa, come si fa a rialzare i salari in Cina, per dirne una fra le tante, questa noi siamo a zero, cioè su questo il Partito Democratico Americano.
Vuoi vedere come lo faccio saltare? Vuoi vedere come lo faccio saltare sulla poltrona? Mi basta dire una parola: Corbyn. Guarda la reazione.
No, va bene.
Capisci di che stiamo parlando? Cioè, noi abbiamo in questo momento delle sfide globali e personaggio come Corbyn.
Fate dire quello che non ho detto. Io non sto parlando di radicalismo. Va bene, alla Corbyn. Io sto dicendo un'altra cosa. Io dico che, siccome questi processi di cui parla Giovanni sono processi oltretutto complessi e anche di medio-lungo periodo, bene, nel frattempo noi non dobbiamo lasciare il nostro e altri paesi in mano ai populisti che si buttano su determinate questioni attribuendo la colpa, che mettiamo sarebbe dei cinesi, invece ai migranti che arrivano sui barchini. Capito cosa voglio dire? Quindi i valori sono, l'affermazione dei valori sono propedeutici anche a far vedere la luna invece che il dito. E quindi da questo punto di vista, secondo me, la questione, diciamo, ora faccio l'esempio di Giulio Soli, ma ce ne sono moltissimi altri, cioè il tema di riaffermare dei valori democratici, di convivenza civile, di rapporti,
sì, chiaro.
Questi sono propedeutici a fare le politiche, dice Giovanni.
È caduta la linea, chiamateci 055 739 9933.
Ditecelo, però noi siamo sempre molto
interrompici,
facci dei segnali.
Aspettavo 30 secondi, è caduta la linea, noi li chiama, non è un problema.
Proprio sul problema dei migranti, qual è il problema che c'hanno a sinistra, che abbiamo? Di non avere una politica. cioè di dire i valori, l'accoglienza, chapeau. Dopodiché, se non fai politica, i migranti si addensano nei quartieri popolari, la gente che ti dava il voto si arrabbia.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio.
Buongiorno Fabrizio, vai.
Praticamente a me sembra che sia da ovunque, cioè, il tema è che abbiamo sotto gli occhi una crisi della democrazia in questo momento. È sempre in crisi, ma la crisi del momento è particolarmente importante, perché da un lato, come secondo me evidenzia bene Goccini, è infatti in una condizione di rilevanza, perché non è i problemi dell'economia e finanza, come ha spiegato Goccini appunto benissimo, sono globali e sono fuori dalla portata della politica a livello nazionale, specialmente gli stati piccoli europei o ancora più piccoli nel mondo. Diverso è per gli stati grandi, come per esempio gli Stati Uniti, però lì entrano in campo secondo me altri fattori che determinano questa condizione di difficoltà della democrazia contemporanea. E uno è che la gente ha paura, perché la globalizzazione ha come uno degli effetti la tendenza a redistribuire, a spingere verso una redistribuzione della ricchezza, e quindi tra cui anche l'immigrazione eccetera. La gente ha paura, ha il fiato corto, quindi la pancia diciamo decide il consenso, e questo porta le persone a chiedere tutto e subito, e quindi poi la paura fa sì che si scegliano i politici e promettono su Twitter tutto rapido, sì. Quindi l'abbattimento del livello razionale dell'elettorato. Questo è un secondo problema. L'altro problema è che sparisce in questo contesto la disintermediazione, cioè non c'è più il substrato in grado di programmare a termine, nello spazio e nel tempo più ampio, un programma politico. E tutti con social network e con la consapevolezza di oggi, tutti sono uguali, si dice vabbè, io posso comunque dire la mia subito, così io vago quanto un parlamentare per esempio, e quindi si va verso un cortocircuito della comunicazione anche molto brutale, no? Quindi fermo restando che esistono secondo me questi, ancora per fortuna, questi anticorpi in Italia come in altri paesi, che vediamo per esempio nelle sardine ben espressi, però c'è tutta questa serie di problemi, però anche se il problema però più grande di tutti è il fatto che quello è spesso così, cioè,
grazie,
cioè l'economia e la finanza globale. Poi scusa, chiudo dicendo una cosa sul giornalismo. Io non capisco perché ci si accanisce sempre contro i giornalisti, ma i giornalisti sono dei venditori, cioè voglio dire, pacchettano il prodotto che è gradito dalle persone, quindi io, anche loro non possono fare altro, sono visti
grazie.
In corso di otto.
Nella parte che riguarda nella parte che riguarda il 600, fine 600, lo storico del giornalismo Giovanni Gozzini racconta di certi pizzini, veramente, che erano le prime forme di comunicazione giornalistica, e lo sai che cosa si diceva? Che il titolo non rispecchiava il contenuto perché era troppo
accattivante. No, mettiamoci a fare questa discussione. Io invece
no, anche perché siamo in ritardissimo, c'è anche un audio da mandare.
Io rispondo a lui e a Giovanni insieme. Allora, intanto la democrazia è per sua definizione un sistema debole, perché deve costruire maggioranze, quindi ovviamente diciamo è sempre in difficoltà, è sempre in crisi, siccome il resto è peggio, diciamo è comunque il caso di difenderlo. L'altra cosa, quando io dico i valori, per esempio dico l'Europa, perché allora diciamo la percezione diffusa in questo paese è che l'Europa è un problema per gli italiani, che era molto meglio quando ci sapeva la lira, si svalutava eccetera, benissimo. Invece l'Europa è uno dei pochi strumenti su cui si potrebbe lavorare perché si agisse, si riuscisse ad agire sul sistema economico più globale, perché ovviamente l'Europa tutta insieme ha un peso diverso. Quindi, per rispondere appunto ancora a Giovanni prima, non è che c'è la struttura e la sovrastruttura, c'è un mondo complesso in cui diciamo l'affermazione di certi valori è propedeutica anche a risolvere gli altri.
C'è un audio che ci è stato inviato su WhatsApp, ascoltiamolo insieme.
Come diceva Antonello Falqui, in questo caso riferendosi all'audit e alla televisione, ma va bene anche nella politica, non importa che le cose abbiano un senso, basta che abbiano il consenso. E in Italia basta vedere che Di Maio, al posto di andare al G20, va all'apertura della campagna elettorale, mi pare in Calabria. In Italia le cose non hanno un senso, ma hanno il consenso, e andiamo avanti così.
Facciamoci
questa
del male,
no, non andiamo avanti così. Il primo passo dovrebbe fare Zingaretti, o chi per lui è a sinistra, è: rinunciamo da oggi a tutto l'uso di ogni uso di ogni social media, riconvochiamo delle riunioni, magari a casa di qualcuno se non c'è più la sezione, e cominciamo a ascoltare, a fare inchiesta sui bisogni delle persone. Questo doveva fare Zingaretti quando è stato eletto un anno fa. Cosa fa Zingaretti tutto il giorno? Questo mi rimane una delle domande.
Può fare una specie di Rousseau dei democratici, che, se...
No, appunto, il contrario, cioè a ritornare sulla trappola dei social media. La parabola dei 5 Stelle ingloriosa ti dimostra che, come ogni tecnologia, dipende da come la usi. La gente la usa male, i social media, su questo telefonata. C'è discussione.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, ciao, sono Daniele.
Prego, Daniele.
Ascolta, io ho sentito, come si chiama, Gozzini, tempo fa, 3 settimane fa, e lui ha detto, secondo me, una soluzione molto ben precisa. Bisognerebbe che il PD, se così si può chiamare, si portasse di nuovo in piazza a ascoltare la gente, andare nelle case, nelle fabbriche, sempre se ci sono ancora, acchiappare tutti i dati, portarli a 20 bravi economisti e da lì elaborare un piano socio-economico e anche politico per risolvere definitivamente i problemi che ci sono attualmente, senza fare tante discussioni, cioè andare al punto della soluzione. Tutto qui. Grazie.
Grazie, buona giornata.
Questo nel 68, siamo all'inchiesta, soprattutto i gruppi della sinistra extraparlamentare proponevano questa forma di lotta, si andava nei quartieri, ci si aveva dei questionari, e questo deve fare la sinistra, no? Da lì costruisci il partito.
Del giornalismo, questo.
No,
sì,
il
ma
problema
anche
del giornalismo.
No, ma l'inchiesta non c'è più nemmeno sul giornale. Non è che
sì,
non c'è.
Appunto. Il problema del giornalismo è che è un mestiere per sua stessa natura votato all'improvvisazione e alla superficialità. I giornalisti si devono occupare di qualsiasi cosa senza ovviamente poterne possedere i fondamenti.
Questo è un bel film,
Roman Polanski.
Il libro faceva cacca, cioè noiosissimo.
È il film, un bel film.
Commento dello stoico.
No, c'è da dare invece pubblicità a un libro. Fammi parlare di bene di un libro.
Io tra pochissimo alle 9:50 intervisterò Viola Ardone su appuntamento che avete quest'oggi alle 18:30 alle Murate per presentare questo Treno dei Bambini, che è stata la rivelazione all'ultima fiera di Francoforte. 24 le traduzioni, 24 lingue le traduzioni in corso. Ci sarà Giovanni Corsini a presentarla. Che cosa chiedo a Viola Ardone?
Sono molto contento.
Cos'è il Treno dei Bambini?
Abbiamo 30 secondi.
Il Treno dei Bambini è un'iniziativa del PC napoletano del dopoguerra, che portò centinaia di bambini dei rioni bassi di Napoli, ospitati per un anno nelle famiglie di soprattutto dell'Emilia Romagna del Nord.
Che cosa di così bello questo libro? Sembra veramente un successo straordinario.
Ma è un libro di narrativa?
Libro di narrativa, okay, che immagina una vicenda che si svolge all'epoca, vista con gli occhi di un bambino, e che ha poi una fine, che un epilogo che invece è nel 1994, se non mi ricordo.
E l'autrice si chiama?
Viola Ardone. Ed è una professoressa di latino e matematica, se non sbaglio.
Latino e matematica?
Mi sembra così.
Figurati, sarebbe stato un massacro, diciamo così, incontrarla in altri tempi. Su WhatsApp, negli anni 70 il PC faceva i comizi elettorali quartiere per quartiere. Ancora un altro messaggio, ma se ci si pensa, Salvini ha conquistato gli operai con Twitter, non so se sono i social o i socialisti il problema, dice Nico Volterino. Social o non social, personalmente penso faccia poca differenza, credo sia più fondamentale riabbracciare i valori e i principi della sinistra, una sinistra europea moderna, niente nostalgici di Eskimo e Colbacco, però sinistra, dice una nostra ascoltatrice. Sono in questo momento le 9, sta arrivando il giornale Radio Popolare Network, Giorgio Vastraten e Giovanni Cozzini tornano venerdì prossimo, restate con noi perché noi ci sentiamo subito dopo per l'ultima parte di Toto Cambia.